Buonasera, quindi benvenuti a questa serata. Io sono una guida turistica, per cui come guida turistica vi inizio subito al tour dandovi un punto di riferimento direi abbastanza scontato, che è una Piazza Scala, per cui in pieno centro della città di Milano. E tranquilli, Piazza Scala non esisteva al tempo di Leonardo, non vogliamo assolutamente affermare il contrario. Quello che però ci attira in Piazza Scala è il monumento intitolato Leonardo, dalle vicissitudini particolarmente complesse. Ne vedete solo una sintesi presentata appunto nella slide, ma il monumento è una sintesi ideale per presentarvi che cosa fece Leonardo a Milano, perché è vero che il monumento vede Leonardo in alto, quello che sanno tutti, vede anche i quattro studenti più in basso, meno ci si sofferma su quelle lastre che sono tra gli studenti e che ricordano le attività principali che Leonardo appunto attuò a Milano. Il monumento però per i milanesi, e in realtà ormai il soprannome si è anche diffuso ben al di fuori, è noto per intanto un'immagine che ha dato, dire naturalmente dal periodo Scapigliatura per intenderci, e che è diventato estremamente famoso e familiare. Di questo soprannome però vi lascio un attimo di suspense, perché abbiamo una lettura, che è appunto la prima della serata, che vi presenta proprio il tutto. Allora, da Il genio di Leonardo raccontato anche in milanese. Siamo tutti abituati a vederlo lì, in Piazza della Scala, a Milano. Ma in realtà il progetto originario prevedeva che il monumento a Leonardo da Vinci fosse a Brera. L'Accademia di Brera nel 1856 bandì un concorso per il progetto, che fu vinto dallo scultore milanese Pietro Magni. Peccato però che la giuria giudicante ci abbia messo ben 2 anni per nominare il vincitore. Per giunta, una serie di veti amministrative e burocratiche hanno procrastinato per molto tempo l'inizio dei lavori. E poi, in seguito al rifacimento del centro di Milano, fu deciso di erigere il monumento in Piazza della Scala, dove venne inaugurato in pompa magna il 4 settembre 1872. Ben 16 anni dopo la presentazione del progetto del Magni. Realizzato con materiali pregiatissimi, oltre alla statua del maestro e a quelle di 4 dei suoi allievi più famosi, Cesare Lazzetto, Marco Doggiono, Antonio Boltraffio e quel balot del Sarai, Gian Giacomo Caprotti, il monumento presenta 4 bassorilievi che descrivono altrettanti aspetti del poliedrico genio leonardesco. I milanesi, dando libero sfogo allo spirito ironico e dissacrante che molto spesso li contraddistingue, hanno ribattezzato quest'opera con un nomignolo alquanto scherzoso.
Non lo conoscete?
Un littering quater. Il soprannome gli è stato inizialmente archiviato dallo scapigliato Giuseppe Rovani. Un giorno di metà 800, passando da Piazza della Scala, il Rovani disse che quel Leonardo sembrava un pistone de vin con sota quater di cer. E così, da allora, il monumento assunse il suo secondo nome. Quindi,
da stasera in avanti, passando la Piazza Scala, vi ricorderete di questa bottiglia di vino con 4 bicchieri. Chissà se Pietro Magni sapeva che in realtà col vino Leonardo e Milano c'entravano alquanto, ma lo vedremo nel nostro racconto. Quello che faremo sarà però indagare appunto della presenza di Leonardo e un po' anche i tempi che Leonardo si trovava. Intanto che cosa fece a Milano Leonardo? Beh, si esercita come scultore, come architetto, ma anche stratega, studia ponti e non solo, pittore, ovviamente, ma anche, l'abbiamo nominato prima, abbiamo avuto modo di conoscerlo tra Vaprio e Trezzo, ingegnere idraulico. Queste le attività fondamentali, che sono però solo alcune di quelle esercitò come studi, approfondimenti e man mano conoscerete. Leonardo, la prendiamo un po' lontana, nasce ad Anziano di Vinci, quindi era vicino a Vinci, la zona dove i nonni avevano una tenuta, un immenso vigneto, e lui, figlio illegittimo, viene cresciuto da loro. Non ha un'educazione scolastica come si avrebbe nel caso di figli legittimi, ma cresce osservando la natura, esercitando il cultivo da solo e mettendo in pratica tutta una serie di osservazioni del reale attraverso disegni. È proprio il disegno a destare l'ammirazione prima dei nonni, ma poi anche del padre, Piero, che è spinto a presentare quel figlio, legittimo, ripetiamo, alla miglior bottega di Firenze, quella del Verrocchio, che era la migliore che si potesse avere all'epoca. La straordinarietà dell'abilità di Leonardo viene assolutamente presa in considerazione anche da questo maestro, il quale concentrava l'educazione proprio attraverso il disegno. Il disegno serviva a comprendere la realtà, per cui il disegno era la cosa fondamentale. E la bottega del Verrocchio era quella dove passava di tutto, dalle sculture ai macchinari straordinari anche per Santa Maria del Fiore, così come dipinti e tanto altro, per cui gli studenti potevano man mano approfondire tanti aspetti diversi. Leonardo però, insieme agli altri, è chiamato anche a partecipare alla realizzazione di importanti commissioni. In particolare Leonardo viene citato per l'intervento per quanto riguarda il dipinto, la pala d'altare, il battesimo di Cristo, che trovate quella illustrazione sulla destra. L'impostazione era stata curata dal Verrocchio, Leonardo e Botticelli devono pensare a come integrarlo, soprattutto con la rappresentazione di due angeli, nel quale però è proprio quello di Leonardo a risolvere quella che doveva essere una sorta di incertezza da parte del maestro Verrocchio. E l'angelo che abbiamo messo nel dettaglio, ed è il primo sulla sinistra. Quell'angelo è presentato quasi di spalle, di tre quarti, però con il volto si gira, forma una rotazione completa, tanto che sembra collegare gli elementi del dipinto, ma dà una profondità notevole che il dipinto ancora non aveva. E Leonardo sarà studente. C'è un aneddoto a questo riguardo: Verrocchio, secondo alcuni, non avrebbe mai più toccato un pennello vedendo l'opera che il suo studente aveva realizzato. Non sappiamo se questo sia vero o meno, ma vedremo che anche Leonardo aveva qualche dilemma nel confrontarsi col suo maestro. Quindi un rapporto difficile, quello tra allievo e maestro, tra Leonardo e Verrocchio. Leonardo però, attraverso la bottega del Verrocchio, si avvicina a Casa Medici, ovviamente a Firenze, è Lorenzo il Magnifico che detta le regole dell'arte e soprattutto crea il cosiddetto Giardino di San Marco, un insieme di artisti, i migliori, che per entrarvi dovevano fare una prova d'esame. Non sappiamo la prova d'esame di Leonardo, però è testimoniata quella di Michelangelo, che vedete naturalmente rappresentata. Lorenzo chiede del mezzo, con fare anche autoritario, se ne intendeva di arte, era lui esaminare gli artisti. Michelangelo è il primo sulla destra e presenta una testa di satiro. In realtà Lorenzo gli sta dicendo che la sua testa di satiro è troppo perfetta, è troppo bella, i satiri notoriamente non erano così perfetti. Fa il giro però anche degli altri esaminanti e quando torna indietro si accorge che Michelangelo è intervenuto sulla sua opera. Ha demolito un paio di denti, ha rovinato un po' quella che era la carnagione di quel viso e a questo punto la testa di Satiro corrisponde alle aspettative di Lorenzo Magnifico. Michelangelo passa l'esame. Di Leonardo non sappiamo che cosa sia stato presentato, però sappiamo che Leonardo si esercita, il Giardino di San Marco, alla realizzazione di figure classiche, i profili che poi rientreranno in varie opere, anche magari ripetendo lo stesso modello. Ma a proposito di Lorenzo il Magnifico e soprattutto a proposito del suo coprilato, avete proprio sulla testa un disegno importante di Leonardo. Il soggetto forse risulterà misterioso, vi è viene chiamato Mazzocchio, Mazzocchio. Quanti di voi sanno di che cosa si tratta? Nessuno origine fiorentine? Nessuno origine rinascimentale, ovviamente, ma il Mazzocchio è proprio quello, ed è il telaio avvolto fuori di stoffa rossa, sul quale prendete in via il copricapo ducale. Per cui se voi osservate questa parte cilindrica che poggia sulla testa di Lorenzo il Magnifico, è proprio quella parte disegnata da Leonardo. Ovvio che però guardando di segno si vede che in realtà disegnare quello, che era un telaio quindi nascosto, era una prova di disegno perfetto. E nel caso di Leonardo dimostra anche una certa astuzia e senso pratico notevole. Leonardo ne aveva disegnato un metà, con tutta la prospettiva del caso, ovviamente. Poi aveva piegato il foglio e aveva inciso gli spigoli in maniera tale che poi, banalmente, unendo i puntini, aveva avuto la seconda parte, precisa, precisa, all'altra che aveva realizzato. Una sorta di asse di simmetria che ancora si vede perché è una parte più calcata dell'altra. Ma a parte il Mazzocchio, o Mazzocchio, ripetiamo, Leonardo ha occasione di approfondire parecchio. Anche se poi, come dire, la vicenda a Firenze è una vicenda un po' particolare. La famiglia Medici ha il potere, ma è anche molto legata alla famiglia Sforza di Milano, e le due famiglie traballano proprio negli anni in cui Leonardo sta diventando sempre più indipendente. Cosa succede a Milano? E qui ci spostiamo al Castello Sforzesco, non più in Piazza Scala. Castello che noi chiamiamo Sforzesco ha una torre, la torre di Bona di Savoia, che viene eretta nel 1476, quando il 26 dicembre viene ucciso Galeazzo Maria Sforza nei pressi della Basilica di Santo Stefano. La congiura viene ordita da alcuni milanesi, le famiglie più in vista, ma come dire, motivata da parecchie ragioni, e lo vedremo più avanti. La vedova si rifugia nella parte più sicura del castello e erige una torre perché ha paura non tanto dei nemici esterni quanto dei fratelli del marito che vorrebbero tanto diventare signore di Milano. Lei lo sa bene, ma come dire, cadrà, dovrà per forza appoggiarsi a uno di questi, e quel qualcuno sarà un astuto Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, che si proporrà come tutore del nipote. Certo, sarà tutore del nipote, ma a tutti gli effetti eserciterà il potere di lui. Ma a Firenze la congiura che viene ordita a Milano causa la congiura dei pazzi. E anche qui famiglie nobili hanno a che fare. Qualcuno vocifera che sia lo stesso Lorenzo dei Medici ad aver ordito la congiura per liberarsi del fratello e quindi avere naturalmente campo libero. Chi viene però arrestato, credo il colpevole della congiura, è l'anello debole di queste personalità importanti, ed è il banchiere Bernardo Bandini, il quale riesce addirittura a fuggire a Istanbul, pur di scappare dalla pena capitale, ma lì viene catturato e viene portato immediatamente a Firenze, dove viene condannato sulla pubblica piazza con l'impiccagione. E Leonardo va all'esecuzione. Non perché si è interessato all'esecuzione, ma perché Bandini ha ancora i costumi alla pubblica. E in effetti, se guardate il disegno, con la sua famosa scrittura al contrario, visto che era mancino, e anche qui, senso pratico, mancino, vivendo normalmente, sporcava il palmo della mano, ma sporcava anche il foglio. E quindi lui si era abituato a scrivere al contrario, così non aveva problemi. E il disegno ci mostra non tanto l'attenzione per il volto di quel Bandini, quello non adestava l'interesse di Leonardo, quanto invece la veste così particolare, così strana. Ma che cos'è Milano all'epoca? Leonardo arriva in una Milano che è quella sforzesca, iniziata nel 1452 con Francesco Sforza che prende il potere, e come i Medici a Firenze, anche Francesco si rende conto che l'arte è importante. E quindi chiama molti artisti, le corti, soprattutto i medici, sono molto contenti di prestare i propri talenti, mostrando quindi la loro capacità, e tra tutti arriva per esempio un architetto, Antonio Berruino, detto il Filarete, oggi famoso. castello, anche se quella che noi vediamo oggi è una torre ricostruita a fine 800. Con lo stesso profilo di quella antica, perché sono stati trovati documenti, ma ovviamente non è esattamente quella originale. Ancora adesso però è chiamata la Torre del Filarete. Il Filarete però è importante anche per un trattato, quello della città ideale, anche se da questo punto di vista Milano ha qualcosa che manca, ed è un fiume principale. Milano è una città tra fiumi, è in mezzo ai fiumi, ma non ne ha uno. E questo pesava sul concetto di città ideale rinascimentale. Ma il Filarete è in realtà anche legato a un'importante istituzione, oggi nota come l'Università degli Studi di Milano. È lui che inizia quella che viene chiamata la Ca' Granda, l'ospedale maggiore per i poveri, voluto da Francesco Sforza come il più moderno ospedale. Cosa significava moderno all'epoca? Beh, intanto il naviglio, quello su via Francesco Sforza, poteva trasportare i malati, e questo non era tutto. Ma sempre il naviglio veniva incanalato per lavare i pavimenti anche due volte al giorno, di quelle che erano chiamate le crociere, cioè forma di croce, le stanze che racchiudevano naturalmente i malati. E questi malati avevano stanze molto alte, perché al livello superiore, tuttora visibile in quella che è la biblioteca principale della statale, ci sono le finestre, finestre che potevano far arieggiare senza creare corrente d'acqua. E poi ogni due letti un bagno. E questo non era assolutamente da tutti. In più cambio di lenzuola, anche più volte al giorno. Per cui un ospedale maggiore sì destinato ai poveri, ma particolarmente attento alle cure, per le quali anche molti nobili chiesero di entrarvi e naturalmente furono anche accettati. Ma non solo, non c'è solo il Filarete, c'è anche un importante committente, Pigello Portinari, e Pigello Portinari è un banchiere di Casa Medici, naturalmente dislocato a Milano, il Banco dei Medici, il cui portale si trova al Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, si trovava in via dei Bocchi, siamo vicino al teatro alla Scala. Quel banchiere sa che a Milano però ci sono un po' di problemi dal punto di vista artistico, o meglio, ci sono sì tanti artisti stranieri, ma ci sono anche forti rappresentanti di quella scuola lontana, di quella scuola locale, che premono per primeggiare rispetto agli stranieri. La stessa statale in realtà viene ad avere un continuo cambio, naturalmente la grande macchina del Duomo ha le stesse difficoltà, però Portinari mostra di essersi completamente ambientato anche in queste burocrazie. La sua cappella, la cappella Portinari, che si trova dietro la Basilica di Sant'Eustorgio alla Valsena, è una bellissima cappella, bellissima perché come volumi è straordinaria, strana rispetto al panorama lombardo, perché è fatta sicuramente da un maestro toscano, il cui nome rimane sconosciuto. Ma la decorazione interna viene fatta dal miglior artista di Casa Sforza, Poppa. E poi all'interno si trova quella meravigliosa arca di San Pietro Martire, o San Pietro da Verona, opera trecentesca straordinaria per tutte le rappresentazioni. Quindi una commissione molto importante, sempre diciamo da parte dei Medici, anche se attraverso il banchiere di Pigello Portinari. E poi però Francesco Sforza muore, lascia il potere al figlio, Galeazzo Maria Sforza, e questo ragazzo viene cresciuto dal padre visitando le migliori corti, ovviamente anche la corte dei Medici. E rimane folgorato dal lusso di Casa Medici, tanto da volerlo eguagliare e superare. E lo fa, quando diventa duca, anche cambiando completamente il castello, che diventa la residenza principale della famiglia. Lo fa attraverso tutta una serie di decorazioni di ambiente, parte dei quali si sono conservati in quello che è il Museo d'Arte Antica. Si trova la decorazione di una cappella con la mandorla dorata, con al centro Cristo che risorge, così come anche nella sala aperta, cioè il portico detto dell'elefante, perché l'unico sopravvissuto di tutti quegli animali esotici che dovevano rappresentare le particolarità della riserva di caccia Casa Sforza, parco attenzione anche se naturalmente molto più esteso, e una regola dalla Galea Otto Maria Scotti. Fate il meglio che potete velocemente. Fretta e bene non vanno insieme, lo sappiamo anche noi, e in effetti gli artisti andando veloci non potevano assolutamente mettersi al passo coi tempi, studiare qualcosa di nuovo e rendere il proprio stile particolare. Lo vedete dal pastiglia dorato, nella foto forse non si rende, ma se andate a Museo d'Arte Antica, venite al Museo d'Arte Antica, lo vedremo assolutamente insieme, una pastiglia dorata applicata come voleva lo stile gotico, che usava precedentemente. Però Galeazzo Maria Sforza dal via anche a costruzioni rinascimentali. È il caso di Santa Maria presso San Satiro. Imboccando via Torino, a un certo punto, dovete stare molto attenti perché si rischia di passare davanti senza nemmeno rendersene conto, si trova questa chiesa, la cui facciata è stata rifatta, ma che diventa molto importante perché è una pianta rinascimentale dal gusto moderno. Quindi non c'è più nessun riferimento al gotico, ma quella chiesa ha un particolare importante. L'abside non può essere profonda a 9 metri e 18 come promesso, e che c'è una strada dietro del balcone. E quindi la soluzione potrebbe essere una pianta a forma di T, piatta, sopra. Quindi un abside piatto. Ma nel Rinascimento questa non è considerata la soluzione né elegante né realizzabile. Quindi si fa un concorso per trovare una soluzione. Lo spazio in realtà c'è, anche se è di un metro scarso. E quel concorso viene vinto da Bramante, il quale, famoso naturalmente come architetto, è in realtà famoso anche come pittore, perché le sue opere sono poco conservate, viene ispirato da un insegnamento di Donatello, il quale aveva suggerito che nelle rappresentazioni a rilievo per creare uno spazio maggiore, illudere uno spazio maggiore, bastava realizzare dettagli in parte dipinti, in parte a rilievo, man mano sottigliandolo, andando in profondità, usando però sempre la stessa prospettiva. Un unico punto di fuga nel mezzo era di triangolo. Bramante lo fa per l'abside di Santa Maria presso San Satiro. Alcuni elementi sono in rilievo, altri sono solo dipinti, c'è un unico punto di fuga nel mezzo che verrà spiegato da Leonardo, ma è un'opera straordinaria perché quando si entra all'ingresso non ce n'è. L'occhio percepisce uno spazio di 9 metri e 18, quando in realtà siamo molto meno. Quella è un'opera straordinaria, questo diciamo racchiude alcune fabbriche importanti, ma Galeazzo Maria Sforza, abbiamo detto, nel 1476 viene ucciso una congiunta perché il lusso significa la tasse e non aveva la stessa capacità di rendersi amico né il popolo né le guardie, sostegni alquanto importanti. Prende potere, però abbiamo detto, Ludovico Maria Sforza, detto il nome, quale nel 1482 riceve a corte Leonardo che è arrivato da Firenze. Leonardo è arrivato da Firenze in realtà come esperto di musica, questo è il ruolo per il quale era stato chiamato. Ma Leonardo sa che il Moro può accontentarlo perlomeno per tutta una serie di studi e al Moro stesso potrebbe servire una personalità poliedrica. Leonardo è molto moderno, si presenta con quello che viene indicato come il primo curriculum della storia, una lettera in 10 punti, 9 dei quali sono di abbi. Ovviamente siamo nel Rinascimento, bisognava intanto difendere ma poi ampliare possibilmente le proprie, i propri possedimenti. Leonardo elenca di essere in grado di fare conti di qualsiasi genere, di fare macchine per dragare i fiumi, per riempire i fossi, quindi per superare gli ostacoli, di creare bombardi. Ma Leonardo è moderno anche in un fatto, un po' millato. In realtà non ha mai realizzato niente di simile. Li ha studiati alla bottega del Verrocchio, ma ancora lui di questo tipo di macchine non ne ha fatto. Certo ci sono i suoi disegni, alcuni li abbiamo inseriti, molte ne abbiamo viste di quelle macchine nella mostra di Prezzo che ha chiuso a fine ottobre. Vediamo anche il segno di un carro armato e chi c'era insomma si è reso conto che era abbastanza difficile poterlo muovere, ma di fatto Leonardo fa colpo sul mondo.
quindi avete la scala sulla sinistra, Palazzo Marino sulla destra, e quella lastra vi fa vedere innanzitutto Ludovico Maria Sforza che stamani giunse, sta ascoltando quello che vi racconta Leonardo. Un piede su un gradino ha un dipinto sul cavalletto e poi dietro la tenda un monumento. Partiamo dai dipinti. Abbiamo messo volutamente le tre versioni della Vergine delle Rocce, tranquilli, le versioni ufficiali sono due, e sono quella di Londra e quella di Parigi. Prima commissione che viene chiesta a Leonardo è in compartecipazione. Leonardo arriva a Milano e alloggia presso i due fratelli dei Trevi. I quali hanno la bottega e sono già introdotti a corte, quindi probabilmente con loro entra a far parte della corte del Moro. Insieme a loro gli viene assegnata la pala per una cappella, prima all'entrata di San Francesco Grande, sarebbe dietro Sant'Ambrogio, dietro la basilica di Sant'Ambrogio, e deve occuparsi della Vergine detta appunto delle Rocce, la Vergine che in una grotta presenta San Giovannino e Gesù Bambino. Ora, la prima opera, 1485, e Leonardo non va benissimo. Lui arriva da Firenze, un ambiente completamente diverso rispetto a quello di Milano, e se ne rendono tutti conto, probabilmente anche Leonardo, quando vedono l'opera finita. Ai committenti, la Vergine delle Rocce, la prima, vedrete, sulla sinistra, non piace. Anzi, non la vogliono nemmeno pagare e Leonardo chiederà l'intervento di Ludovico il Moro, il quale comprerà l'opera e chiederà a Leonardo di farne una seconda versione. Ora, tutti penso ci siamo fatti un'idea del personaggio Leonardo. Secondo voi la presa bene questo? No, la seconda versione arriverà molto tempo dopo, probabilmente terminata da Giovanni De Trevi. Quindi se ne va un po' di più. Cos'è che non andava nella prima Vergine delle Rocce che tutti ammirano al Louvre e naturalmente tutte le copie possibili? Se voi guardate la rappresentazione, ovviamente Maria è ben riconoscibile. Ma tutti erano portati a riconoscere il bambino presentato dalla Vergine, Gesù Bambino, non San Giovanni Battista. Ora, allo sguardo un po' attento, basterebbe vedere che il bambino presentato vicino all'angelo è benedicente, l'altra mani giunte crea, quindi diremo noi, dove sta il problema? All'epoca non era così scontato per Milano e questo è uno degli elementi che porta alla richiesta di realizzare una seconda copia. Quella appunto di Londra, dove c'è una croce in mano a San Giovannino e quindi è un po' più chiaro, diciamo, chi è a chi. Però ce n'è un'altra copia, che è quella che abbiamo riportato sotto e che è fatta totalmente da De Trevis. Quindi è un esempio di tutta una serie di progetti, se andate alla Pinacoteca del Castello ce n'è una anche fatta da Cesare da Sette, per esempio, perché in corso d'opera vengono richieste degli esempi di quello che Leonardo sta portando a termine, o almeno si sperava. E quindi man mano viene tenuto d'occhio che cosa sta elaborando Leonardo. Di fatto però naturalmente i dipinti sono sì una preoccupazione importante, ma dicevo, lo dico, Maria Sforza ha in mente di realizzare un grandioso monumento equestre che celebri la grandezza ovviamente non del fratello ma di suo padre Francesco Sforza. Leonardo, ad esempio, progetta un cavallo che si impenna, anzi probabilmente si schiaccia un nemico, si renderà conto che la tecnologia dell'epoca e i costi erano assolutamente proibitivi per quel tipo di monumento. Sappiate che però, tanto per farvi un'idea, se andate all'ippodromo trovate solo il cavallo di Leonardo, realizzato nel Novecento a partire proprio dai disegni che Leonardo ha fatto. E per realizzarlo Leonardo studia accuratamente tutti i cavalli perfetti che poteva vedere. Abbiamo messo due note di esempio. Fa sorridere perché pensate a Milano come cerchia dei nativi. Quindi, banalmente, Leonardo si recava in piazza Cavour, si recava in via Moscova, per intenderci, per osservare spazzoli di cavalli. E questo vi riporta a Milano, un po' diverso da quella che conosciamo oggi. Ma a proposito della tensione per creare questo monumento equestre, ecco
la seconda lettura, che tratta dal libro che abbiamo dato nel tour tra Vatrio e Trezzo.
Quindi, Leonardo alla corte del Moro, il romanzo di Dino Bonardi, cui facevamo accenno anche prima. Il cavallo volante. Una nuova febbre ardeva nello spirito di Leonardo. Da qualche tempo egli si era chiuso in se stesso. Si sentiva pronto ad agire in tutta l'ampiezza delle sue possibilità. Aveva promesso a Ludovico il Moro di compiere la statua di Francesco Sforza, suo padre, in modo da esaltare degnamente la memoria del grande duca. Io sarò un cavallo lanciato a corsa che dovrà parer vivo, gli aveva detto. Ma la gravità di quella promessa ora lo assillava, lo ossessionava e nell'intimo della propria mente tentava ogni possibilità creativa. La notte aveva costantemente tesi la mente e l'animo nello studio dei movimenti. Non era forse egli l'allievo di Mastro Verrocchio, di colui che era stato definito stupendissimo nel far cavalli? Avrebbe dunque voluto fondere nel bronzo un cavallo nel quale la vibrazione del moto si accendesse di una vita vera. Passarono mesi. Ormai tutti i disegni erano condotti a termine. La Greta attendeva di ricevere la linea del suo pensiero agitato, l'impronta del suo polso inquieto. E sotto il colpo dei pollici e degli strumenti, progressivamente, l'idea iniziò a materializzarsi. Dopo alcuni giorni di lavoro, i cortigiani, i famigli e i soldati della corte presero a sostare stupefatti sotto l'impalcatura. Contro il cielo azzurro, la sagoma del cavallo si stagliava, netta e piena. Il collo, fortemente arcuato, conduceva la curiosa testa dell'animale verso le ginocchia delle zampe anteriori, protese nell'aria nello scattare di un precipitoso ritmo di galoppo. Tutto il suo corpo si sollevava contro il cielo, quasi in un desiderio di volo. Anche Giovanni Ambrogio de Brevis era corso ai piedi della statua, incapace di esprimere il sentimento di turbata meraviglia che nasceva nel suo animo. Allora, Leonardo era balzato giù dall'impalcatura, lo aveva afferrato per un braccio e gli aveva detto, con voce turbata, «Vedi l'infinita difficoltà dell'arte? Io sognavo di fare una cosa eccelsa e rara, e invece questo cavallo è tutto un errore». Più tardi, il De Brevis avrebbe riferito ad alcuni discepoli del maestro. Sempre così, Mastro Leonardo vede difetti nelle sue opere, laddove ognuno di noi vede miracoli.
Per gli studi che Leonardo fece per il cavallo, li abbiamo in qualche modo mostrati in una serie di dettagli, nelle zampe, per esempio, la muscolatura, sempre alla ricerca di creare, ad esempio, perfetto. E forse in realtà è anche per questo che di Leonardo abbiamo poche opere finite, ma tanti progetti. Tanti studi anche per quanto riguarda i famosi ritratti. Cioè, in tempo di pace, lui aveva fatto scrivere nella sua lettera di presentazione, era in grado di fare anche ritratti. Se non sappiamo la prova che fece Leonardo per entrare al giardino di San Marco, forse possiamo intuire che la prova per presentarsi come pittore a Casa del Moro fu il dipinto detto del musico. Questo periodo al Louvre per questo gemellaggio Milano-Parigi per celebrare 500 anni dalla morte di Leonardo, quel musico è normalmente alla Pinacoteca Ambrosiana. Anche se lì fu acquistato perché pensato al ritratto di Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, che in realtà non ha niente a che vedere con quel personaggio. Il ritratto che però fece Leonardo di questo musico è particolare e dimostra anche la particolarità proprio di Leonardo, che andava a studiare una sorta di momento sospeso, di tensione. Quella tensione che si vede nella muscolatura facciale di quel personaggio che sta ascoltando qualcosa al di fuori del dipinto, probabilmente per poi attaccare a cantare con lo statuto che ha in mano. C'è poca concentrazione per quanto riguarda la veste, perché tutta l'attenzione deve essere riversata proprio sullo sguardo e sulla muscolatura facciale. Il personaggio di tre quarti, che però dimostra che con la luce tutta una serie di volumi che inviterebbero a fare il giro del dipinto quasi ci fosse qualcosa dietro. Ed è lo stesso discorso anche per i due ritratti celebri degli amanti del Moro: la prima Cecilia Gallerani, Dama con l'Ermellino, la Cracovia, dimostra intanto che ad essere frontale è la mano. E poi tutto il resto è la tensione continua di spostamenti, di punti di vista e di rotazioni continue. Anche il volto, lo sguardo, il viso punta da una parte ma gli occhi sembrano girarsi ancora più in profondità. Quasi che qualcuno stia entrando nella stanza dove Cecilia veniva ritratta dal mondo. Veniva ritratta da Leonardo. Forse il morto, visto che l'Ermellino fa riferimento a un'onorificenza che Ludovico aveva appena ricevuto. Cecilia però dimostra una sicurezza sia di impostazione fisica sia di sguardo, di quiete, di tranquillità, che l'altra famosa amante del Moro, Lucrezia Crivelli, non mostra assolutamente. Fanno parte di due periodi. Ludovico è signore di Milano in quanto tutore del nipote, poi diventa signore unico, ma dura pochissimo tempo perché in realtà molte sono le problematiche e molti sono i nemici. Lucrezia Crivelli fa parte proprio del secondo periodo e quindi dimostra quell'inquietudine che man mano si percepisce anche la corte del mondo. Abbiamo però anche uno splendido profilo classico, viene chiamato Dama Fortezza. Su chi sia esattamente, punti di domanda, non ci avventuriamo naturalmente in un'attribuzione. Che sia fortezza senza dubbio ce lo dice la pettinatura così particolare detta del coassone, pettinatura lombarda di origini antichissime, che dimostra però una treccia unica per tutti i capelli di questa dama. In questo mostrava di essere una dama sposata, da lì sarà stata Beatrice d'Este, la moglie ufficiale del Moro, o magari quella Bianca Sforza, figlia del Moro, che appunto era anche amica di Leonardo, chi lo sa. Quella pettinatura però che fa vedere questo tessuto che avvolge la treccia era stato inventato proprio da Beatrice d'Este e da lì naturalmente era stato importato nella corte del Moro, quindi tutte le dame sforzesche erano caldamente invitate a seguire la moda che la first lady della città di Milano dettava. A parte naturalmente questi personaggi, Leonardo la corte del Moro ha un po' di problemi. Lui arriva da Firenze, a Milano parlano una lingua diversa, forse chi lo sa, stava anche studiando qualcosa di milanese, fatto sta che col latino si deve frequentare in qualche modo e si deve misurare soprattutto con il fatto che molti libri erano tradotti ma molti altri no. Alla corte del Moro conosce vari personaggi, tra i quali Luca Pacioli, che lo introducono allo studio del latino. Se si fa elenchi di vocaboli, lui è più interessato a sapere che cosa i classici dicono, perché naturalmente il Rinascimento è confronto con i classici. E allora, l'uomo che troviamo. In realtà famoso è Viseo, quell'uomo che viene presentato in due posizioni diverse, famoso anche perché ormai è comune nell'euro che ognuno di noi più o meno ha nel portamonete, inserito in un quadrato, in un cerchio, le due forme perfette, diventato anche il simbolo del Rinascimento, nonché il simbolo anche di Expo, ma a parte questo in realtà il disegno è corredato di due testi, uno sopra e uno sotto. Sopra il testo di Vitruvio, letterale naturalmente in traduzione, sotto le osservazioni di Leonardo, su che cosa torna e che cosa no. Vitruvio raccontava di come rappresentare in maniera perfetta le proporzioni del corpo umano, e da lì Leonardo l'applica al disegno. Lo studio del Verrocchio naturalmente è sicuramente la causa, e poi fa le sue osservazioni. Fare la sua molte osservazioni anche sui corpi di quei cadaveri che venivano date alle università, proprio per questo tipo di studi non totalmente ammesso nemmeno a Milano, a maggior ragione a Firenze. A Milano veniva concesso, in alcuni straordinari casi, di essere affiancati da medici appositi perché gli artisti potessero indagare che cosa la pelle nasconde, e quindi muscoli, vene, tendini, ossa. Gli studi anatomici di Leonardo sono un trattato particolarmente eccezionale. Che poi abbia individuato tutto o parte, questo è un altro aspetto. Lo fa tra Milano e Pavia, l'università è a Pavia. Lo fa però con tutta la serie di progetti, di disegni, che circoleranno man mano tra le bocchette. Famosa, se andate in uovo nel transetto destro, l'opera di Marco del Grande che, naturalmente siamo nel 500, realizza un San Bartolomeo vogliato vivo perché doveva coronare una delle guglie del Duomo, e lo fa ispirandosi in parte anche ai disegni di Leonardo. Studia però anche i volti caricaturati, oppure detti grotteschi, da quelle maschere che deformi erano state dipinte all'interno di quelle cosiddette grotte, in realtà le domus romane, quei volti introdurranno il discorso del brutto e cattivo nell'arte. Nel 500 tantissime smorfie, così come volti appunto brutti, magari anche testacci, faranno subito intendere a prima vista chi è il cattivo rappresentato. E poi, Pacioli chiede a Leonardo di raffigurare solidi per il suo trattato che riguarda proprio i solidi e le proporzioni in generale. Ma Leonardo al castello ha un permesso speciale, quello di potersi introdurre nella torre falconiera, quella lato parco Sempione, guardando il castello sulla sinistra, ed è una torre dove ci sono ovviamente i falchi locali, ma dove nessuno poteva avvicinarsi se non il falconiere e Leonardo, che man mano porterà avanti il discorso del volo, e quindi lo studio delle ali, lo studio del come l'uomo possa in qualche modo cercare di volare, viene iniziato anche al castello sportivo. Non fa solo quello Leonardo, tornando in Piazza Scala abbiamo detto che è anche architetto e stratega. Architetto perché, per esempio, a Milano progetta tutta una serie di miglioramenti, ma anche studia ciò che si trova, soprattutto spostato nel castello, quello particolare detto Ghirlanda. Il castello fortezzo era stato costruito da dei Visconti a metà delle mura. Una parte era qui all'interno delle mura, ma l'altra parte no, e necessitava di un muro difensivo che lo rendesse il più solido possibile. Quel muro tuttora esiste, anche se naturalmente ci si passa sopra, letteralmente, portato tutta una serie di finestrelle, che però oggi si chiamano ghirlanda, e sono quei passaggi scuri che vedete nel disegno di Leonardo, che studia proprio la parte di ghirlanda dal lato che adorna, per intenderci. Castello da sempre è stato individuato come la miglior macchina da guerra, perché mai conquistato militarmente, ma per tradimento del tempo. Quindi Leonardo studia un'eccellenza in questo punto di vista. E poi progetta tutta una serie di rifacimenti per quanto riguarda i tornioni di angolari, appunto delle fortezze in generale. E poi presenta un progetto per il Tiburio del Duomo di Milano. Lo presenta anche Bramante, per intenderci. In realtà, secondo alcuni recenti ritrovamenti, sembra che però Leonardo si fosse reso conto dell'impraticabilità del suo progetto e l'avesse ritirato dal concorso e invece dalla veneranda fabbrica, con la promessa di presentarne una seconda versione. In realtà mai ritrovata, non sappiamo se l'abbia, se l'abbia in qualche modo consegnata oppure no. Leonardo però inventa, e a presto l'abbiamo visto, una macchina per misurare le distanze, e con quella la mia collega Valentina mi aveva detto di immaginarvelo proprio a con la doppia cerchia saremmo portati a pensare alla cerchia dei navigli e la cerchia dei bastioni. E no, la cerchia dei bastioni è del 1555, quindi non torna cronologicamente. Si tratta però della cerchia, quindi anche del contatto di età romana, per intenderci da largo Caironi, il cerchio più stretto nel centro storico, e poi ovviamente quella dei navigli con a metà quella struttura rettangolare che è il castello fortezza. E poi il meno bello. Leonardo elenca tutta una serie di misure e vi fa vedere anche la visione, quello di cielo della città di Milano, e individua qual è il centro della città. Oggi se dovessero chiedere qual è il centro della città, tutti prontamente Piazza Duomo. E no, il centro della città storica, poi chiamata ingrandita con confini anomali rispetto alla piazza circolare, è la biblioteca Ambrosiana, fondata sopra una parte di quello che era il foro romano, che quindi evidentemente era stato costruito nel mezzo, e Leonardo considera effettivamente proprio quello che rimaneva del foro romano come la cripta di San Sepolcro, e quindi la chiesa di San Sepolcro dietro all'Ambrosiana, come vero centro, vero mezzo della città di Milano. E poi, Vittore. Vittore come ritrattista l'abbiamo notato, ma a Milano, certo, l'opera più famosa, non solamente a Milano, ovviamente, è l'Ultima Cena. Per il recettore di Santa Maria delle Grazie, Leonardo viene commissionato dai frati domenicani di Santa Maria delle Grazie per un dipinto che debba rappresentare un'ultima cena che i frati domenicani vogliono che si concentri sulla natura umana di Gesù. Quindi sappiate che se cercate nell'ultima cena di Santa Maria delle Grazie un calice di vino, il pane spezzato per l'istituzione dell'Eucaristia, lo troverete. Perché quella era la natura di Dio. Si trova invece una sorta di tensione di molto emotivo, quei moti dell'animo scatenato dalle parole che Gesù ha appena finito di dire, uno di voi mi tradirà, e lo stupore, ma anche la rabbia, l'offesa che gli apostoli provano a sentire queste parole. Opera straordinaria, piena di simboli, di dettagli, davvero molto particolari, e estremamente innovativa anche come impostazione, portata a compimento da Leonardo tra il 1492 e il 1495. Peccato che i frati domenicani avessero chiesto un anno di lavori sia a Leonardo sia al suo collega, famoso artista locale Giovanni Donato da Montorfano, per la crocifissione che doveva essere dipinto di fronte. Tornando al monumento di Piazza Scala, i frati domenicani che stanno confabulando con Ludovico il Moro non sembrano particolarmente contenti, mostrano disegni, progetti, anzi uno indica proprio il ponteggio, quindi lavori ancora in corso. Quando è che Leonardo terminerà l'opera? Leonardo appunto la terminerà 3 anni dopo, ma in quel mentre i frati non potevano usare refettori, che banalmente era dove mangiavano insieme, ma facevano anche incontri e celebrazioni, quindi era un locale per loro molto importante. A questo proposito è utile ricordare un aneddoto, ovvio intorno all'ultima cena e intorno a Leonardo tante sono le leggende, nacquero quando ancora lui era in vita, ma a proposito di questo malcontento dei frati domenicani, si ricorda che il priore di Santa Maria delle Grazie sgridasse spesso Leonardo per questo ritardo continuo. E Leonardo una volta infastidito gli aveva anche risposto: se continui, ti dipingerò come Giuda il traditore. Non sappiamo se questo sia stato portato a compimento da Leonardo, di fatto l'ultima cena è particolare perché non è un affresco. E quindi Leonardo, anche qui, sapendo di non essere veloce, di avere continui pensamenti, decide di utilizzare una tecnica innovativa inventata da lui. Doppio strato di intonaco sulla parete, l'intonaco si asciuga, quindi non è più affresco, ed è la tempera molto grassa ad olio che gli permette di aggiungere dettagli per i 3 anni che impiegò a completare l'ultima cena. Tanti gli studi presenti nei codici, ma c'è un ultimo lavoro che Leonardo deve portare a compimento per la corte del Moro nel 1498. Finisce l'ultima cena, viene chiamato proprio al castello, dove Ludovico gli chiede di affrescare quella sala delle aste, detta così perché era la sala da banchetto. gli chiede di fare in modo che sembri uno spazio all'aperto, e Leonardo dipingerà in questa sala quadrata 16 alberi di gesso, le cui radici distruggono il muro, le cui frasche si intrecceranno con una corda d'oro e filtreranno nel cielo azzurro. Un'opera straordinaria, rovinata certo per tutta una serie di problematiche legate innanzitutto alla storia del castello, che è oggi al centro di una riapertura eccezionale con restauri in corso, anche perché c'è una parte nuova che è stata scoperta da poco. Ma questa sala delle aste fa riferimento anche a quei giochi di parole che Leonardo sta man mano imparando. Gli alberi sono dei gesti. I gesti erano stati introdotti da Galeazzo a Maria Sforza. Ludovico certo li incrementa, un po' di Genova, Pavia, Comoli, un po' tutta la Lombardia. Ma quei gesti in latino venivano chiamati nuovi, e quindi si poteva pensare al trionfo del Moro, al trionfo della natura, e naturalmente più significati ci sono, più gente viene accontentata. Ma quell'ultimo lavoro permette a Ludovico di ringraziare Leonardo per quei lavori che in realtà Ludovico non ha mai pagato, ci servono i soldi per pagare i soldati. Gli artisti possono essere pagati in altre forme, e soprattutto Leonardo. Quando dipinge l'ultima cena, spesso è alloggiato alla casa degli Atellani, vicino a Santa Maria delle Grazie, con cui comodissimo. A confine con la loro proprietà c'è un terreno che faceva parte di un'enorme area, parte della quale è vigneto di San Vittore, e quel terreno viene assegnato a Leonardo. È un terreno di più o meno un ettaro, quindi medio come dimensioni. Leonardo lo studia, realizza tante piante, disegni, e incrementa quello che era il discorso della zona dei vigneti, e lo fa anche in quel terreno, mettendoci anche una casa che verrà costruita, che sarà particolarmente affezionato a quella sua. Ma che fine ha fatto la vigna di Leonardo? Se pensate a Corso Magenta, oltre alla cerchia dei Navigli, parlare di un vigneto con i giardini meravigliosi all'interno può risultare quanto mai strano. In realtà, se entrate a casa degli Atellani, una parte del vigneto rinascimentale è stato ricostruito, perché hanno trovato le tracce antiche di quel vigneto. Vigneto di Malvasia Bianco, di Candia, è quello che viene indicato proprio da Leonardo, quindi c'è una documentazione. C'è anche una documentazione, quella foto in bianco e nero, che Luca Beltrami realizza inizio Novecento, e testimonia che ancora quel vigneto si trovava in Corso Magenta. Poi l'hanno distrutto, un po' dalla guerra, un po' dalle lottizzazioni, per cui non se ne ha più traccia, se non all'interno di Casa degli Atellani, che non a caso è anche ormai chiamato la Casa di Leonardo. Questo è il pagamento, ma Leonardo aveva fatto anche altro per il mondo. Ludovico gli aveva chiesto di progettare l'allacciamento del canale Martesana alla cerchia della città. Il canale Martesana era stato progettato da Francesco Sforza. Sappiamo il fatto, che lo avrà fatto anche Brechetti immagino, che i Navigli non sono opera di Leonardo, per quanto opera geniale, anzi sono stati un vantaggio della città di Milano, che si è vista arrivare molti ingegneri stranieri proprio per indagare il funzionamento dei Navigli di questi canali artificiali. Tornando in Piazza Scala, dal lato delle Gallerie d'Italia si trova un Leonardo che spiega a Ludovico, Maria Sforza e alla moglie della precedente qualcosa riguardante una conca, in realtà, perché la vedete la parte, vedete come una palazzata che vicino al bordo dell'acqua, sotto, dopo la vasca, è chiusa. La conca è la conca di San Marco, è una conca che è stata, i cui pannelli sono stati restaurati da poco. Leonardo ne fa un famosissimo disegno che abbiamo appunto ricordato, e qui un dubbio. Qualche anno fa si pensava che Leonardo avesse segnato i suoi appunti tutti i suoi progetti. In realtà non è esattamente così. Ha disegnato anche ciò che già esisteva e poi l'ha portato a miglioramento. È difficile sapere che cosa è introdotto e che cosa no. Il disegno di Leonardo però dimostra innanzitutto che i pannelli si chiudono a punta di freccia ed era più facile anche per una sola persona azionare. E poi nella parte sotto il livello dell'acqua c'è uno sportellino che si Quindi ogni movimento, ogni mulinello, ogni vortice poteva essere rischioso per il carro. Quindi lo fa Leonardo, lo studia. Leonardo studia tantissimo da Grande e lo ritiene l'opera perfetta. E lo studia anche se in realtà Miglio Grande non ha conche. Però c'è quella conca di Chiarella che era stata progettata prima, quindi in parte studia quell'unica conca e porta a Miglio Grande questo discorso. E poi però Leonardo deve studiare l'Alba, lo fa attraverso un paesaggio che chi è venuto fino a Torre insomma ormai conosce bene. L'acqua è sempre stato un grande interesse di Leonardo, primo disegno autografo di Leonardo, lo vedete naturalmente segnato sulla destra, e poi c'è appunto tutte le annotazioni che riguardano appunto la particolarità di questo fiume che non ha un flusso regolare, quindi è anche difficile da poter regolare. L'Alba però è da sempre un interesse di Leonardo, visto che il paesaggio della Vergine delle Rocce rende molto bene una piccola parte, insomma la località Tre Colli, che è appunto indicata così, proprio di questo fiume. Quindi Leonardo da sempre, nel periodo di Venezia, studia i fiumi. Però, arrivati alla fine di questo periodo d'oro, Ludovico man mano perde il potere, nel 1499 dovrà fuggire in esilio, morirà in esilio e gli artisti fuggono un po' prima di Ludovico. Da Milano si raggiunge Mantova soprattutto, perché a Mantova c'è la sorella di Beatrice d'Este, Isabella, e da tempo in realtà chiede a Leonardo di avere un suo ritratto da confrontare con un altro importante artista, perché Isabella aveva questa galleria particolare della stessa opera realizzata da due importanti artisti. Non che gli artisti fossero particolarmente contenti di essere messi a confronto con altri, cioè con lei. Non sappiamo se poi il disegno sia stato realizzato o meno, però forse il disegno che abbiamo ricordato riguarderebbe proprio Isabella d'Este come progetto di musica. Però poi si sposta a Firenze, va a Roma, studia i classici, anzi gli servono per poi, tornato a Firenze, realizzare la battaglia di Anchiari. In realtà Roma rimane influenzato anche dalle opere antiche, la cosiddetta tecnica dell'encausto, lui la studia e la applica per la battaglia di Anchiari, purtroppo per noi in realtà solo nella maniera corretta perché altrimenti avremmo la battaglia di Anchiari. Ma a Cesena dal Duca Valentino viene impiegato soprattutto per quelle armi, per quelle macchine che Leonardo aveva appunto presentato nel suo famoso curriculum. E poi, da Firenze, riceve particolari inviti di quella casa di Francia che lo vuole per macchine sceniche. Non la corte del Moro si era occupato di spettacoli, caccia in maschera, feste a corte, famosa festa del paradiso, ma non solo. Macchine sceniche sono il leone che aprendo la bocca omaggiava la di Francia con Gilli, quindi un'opera straordinaria, così come probabilmente molte altre. Però Leonardo gli aveva richiesto innanzitutto di restaurare l'opera L'ultima cena, che già dava gravi segni di deterioramento. E poi però, Leonardo si allontana quasi subito da Milano, finisce quello che doveva fare, anzi, ripone indietro la sua vigna perché gli era stata sequestrata, però poi accetta l'invito del padre di un suo allievo, un allievo particolarmente in vista a corte, quindi non riportato sul monumento di Piazza Scala, Francesco Menzi. E Menzi, naturalmente a Fabio, hanno la loro villa, e quella ricordata appunto nella foto, dove secondo alcuni Leonardo avrebbe dipinto quello che viene chiamato il Madonnone. Non sappiamo su questa attribuzione, ma sappiamo che Leonardo lì aveva studiato molto le acque, naturalmente dell'anno, canale Martesana, e intanto progettava anche opere per le committenze a Milano. Studi per ville che dovevano essere situate in quello che è oggi Corso Venezia, e poi riprendere quel progetto di monumento equestre non più per gli Sforza che non hanno più il potere, ma per il cosiddetto maresciallo di Francia, definito da molti milanesi sostenitori di Casa Sforza, il traditore, come Tribuzio, colui che fa costruire dopo il corso di Porta Romana il mausoleo Tribuzio a Bramantino, tra l'altro un personaggio particolarmente dedito alle guerre, al scenario, che ebbe una vita particolarmente travagliata, tanto da far riportare sulla sua sepoltura una frase molto particolare. Qui giace colui che non ebbe mai pace. Tace. Questo secondo me racchiude anche molto il personaggio, autoritario, anche naturalmente in eterno. Ma il monumento, anche in questo caso, non vedrà la fine. Leonardo però a Milano ha tanti allievi, quattro dei più famosi sono stati riportati sul monumento di Piazza Scala, abbiamo Cesare d'Assetto, abbiamo naturalmente anche Boldrato, ma Piazza Scala c'è un errore in quel monumento. Ed è per l'ultimo personaggio che abbiamo portato sulla destra, giovane, non ha la barba per intenderci, ha un volto particolarmente bello per l'epoca, perfettamente androgeno, e questa è la descrizione che si fa di Spalaino. Detto anche Spalaì, era giovanissimo, entra come garzone nel laboratorio di Leonardo, e il suo nome però non era Andrea Spalaino, come viene ricordato sul monumento. Il suo nome era Gian Giacomo Caprozzi e il soprannome era Spalaino, Spalaino perché attaccava briga, era pseudonimo di Raimondo Arezzo Caparezzi, ma lo stesso Leonardo dice che era un ladro, quindi rubava anche, ma questo personaggio è anche geniale e sa imitare perfettamente lo stile di Leonardo. Questo Andrea Spalaino quindi chi è? Non è mai esistito Andrea Spalaino. Si fa confusione a un certo punto tra Spalaino e Andrea Salimbeni e quindi di fatto questi due personaggi vengono fusi in uno che non è mai esistito su Piazza Scala, quando si fece il monumento ancora c'era questa incertezza. Aureno, borgo originario di Spalaino, è stato corretto tutti quei documenti che avevano il nome corretto. Momento di questa scala non ci sono tracce di questa futura correzione, quindi chi lo sa? Di fatto però certo alcuni discepoli raggiunsero una particolare fama perché in grado di imitare il maestro. Non è l'esempio dell'ultima cena che trovate nella Basilica di San Lorenzo, ovviamente vedete subito la differenza, un po' meno si nota per la Madonna Mia, una Madonna di, che è stata donata in apoteca del Castello di Lorenzo, anche se si trova nella cappella di Castro, scava su Galeazzo Maria Sforza, perché collezionista Lia si è reso conto che nella finestra, sulla sinistra, compare proprio la fronte del Castello Sforzesco con la torre detta del Filoretto, e a quel punto la donata al castello. Quella Madonna però imita perfettamente la tecnica di Leonardo, così come anche al giorno d'oggi ci si continua a confrontare con tutti quei disegni, miriade di disegni di macchinari e non solo. Abbiamo presentato una delle varie macchine che replicano quel leone scenografico, ma potreste essere un po' stupiti e magari anche storcere il naso, questo ce lo aspettiamo, dalla foto di Piazza Garolotti. La prima domanda è: che c'entra Piazza Garolotti con Leonardo? In realtà non solo con Leonardo, ma con tutti gli ingegneri non solo locali di Milano, alla ricerca di città ideale. Molti progetti, tra i quali anche un progetto di Leonardo, era quello di fare in modo che non ci si fermasse mai. Quindi ponti, strade dovevano essere realizzate su più livelli, sotto i trasporti, in mezzo ai servizi eventuali e sopra il passeggio delle persone che potevano godere dell'aria, che sembrava pulita, e naturalmente anche del panorama. Piazza Garolotti, nella sua modernità naturalmente, replica esattamente questo concetto, sotto i trasporti, in mezzo ai servizi e sopra il passeggio non ostacolato da niente nessuno. Lasciando quindi solo le credite dintorni, in realtà c'è un ponte che replica in parte uno studio di Leonardo ed è il ponte di Galata. Se andate a Istanbul lo potete percorrere ed è fatto su più livelli. Non è un ponte realizzato pienamente nello stile di Leonardo, ma è un ponte anche lì con disegno rinascimentale. Per intenderci, il progetto lo presento anche in Michelangelo. Il ponte che abbiamo riportato invece è un ponte che si trova a 30 km a sud di Oslo ed è un ponte che replica esattamente il progetto che Leonardo fece
arcata unica particolarmente ampia che solo il giorno d'oggi si è potuto realizzare. Sembra benedittivo, sembra straordinariamente moderno, eppure ci sono tutti i disegni della notazione di Leonardo. Leonardo, sul monumento di Piazza Scala, viene chiamato, non a torto, il rinnovamento delle arti e delle scienze, perché portò in effetti quel rinnovamento che tutti si aspettavano, ma non solo a Milano, è un esempio tuttora attivo. E su Piazza Scala c'è anche un'altra stranezza, c'è una targa che dal lato del teatro alla Scala, quindi sotto la lastra che ricorda l'ultima cena, si ricorda che nel 1919 è stata apposta quella targa del comune che omaggia Leonardo per la realizzazione di un porto a Milano. Qual è il porto a Milano? Ovviamente la prima risposta che in genere si dà è la Dacia. E no, quel porto in realtà è quel porto un po' anomalo, perché in realtà sì è un porto di mare, ma è la fermata della metro, ed è porto di mare effettivamente, ma dov'è il mare? Non ci è mai arrivato, perché le targhe si mettevano all'inizio i lavori e poi i lavori si interruppero e quindi non sappiamo mai come veramente pensavano di realizzare. Progetti sì ce ne sono. In realtà però che la targa ci mostra anche una particolarità. Quelle decorazioni intorno sono dei meravigliosi nodi in greci che omaggiano quella che veniva chiamata proprio Accademia dei Nodi Vinciani e quei nodi in greci che Leonardo aveva portato veramente ad essere un genere